Allora, prima di addentrarci nel polo liturgico di questa sera, che è l'ambone, facciamo un brevissimo riepilogo, soprattutto per le persone che non erano presenti 2 settimane fa, partendo dalla pianta della nostra nuova chiesa parrocchiale e partendo dall'immagine. Quanti è la prima volta che vedono questa immagine? Provo ad alzare la mano, così. Questa immagine ritrae in un rendering come si inserirà la chiesa parrocchiale nello spazio urbano del nostro paese. Allora, lo dico per chi non era presente, questi sono i 2 ulivi che stanno davanti al centro parrocchiale, quindi qui idealmente c'è il centro parrocchiale. Questa è la strada che sta di fronte al centro parrocchiale e quello è il prato su cui sorge la chiesa, quindi il prato che ci sta proprio qui sulla mia destra. La pianta della chiesa, la vedete, è una pianta a croce, perché la croce richiama il corpo di Cristo e la chiesa, secondo la teologia più antica dei padri, è il corpo di Cristo. Però questa pianta a croce è attorniata, usiamo questa parola, da una struttura che ha una forma quasi di ellisse, perché la croce si trasforma, in qualche modo svasa, in una pianta semicircolare, quasi ellittica, perché quella pianta ellittica semicircolare dà l'idea del popolo di Dio riunito, che è un'idea di chiesa che è emersa tantissimo con il Concilio Vaticano II. Quindi, che cosa vogliamo affermare? Che la Chiesa, la struttura Chiesa, è il corpo di Cristo, per questo la croce, e il popolo di Dio che si riunisce, la comunità del popolo di Dio, per questo la struttura a ellisse. Dopo, quando facciamo vedere il disegno della pianta, si capisce meglio. Davanti alla Chiesa c'è una struttura a portico, questo sarà il campanile. Sul campanile ci sono 4 sculture di angeli. Il motivo degli angeli è perché il libro dell'Apocalisse dice che il suono della tromba degli angeli convoca il popolo di Dio, raduna il popolo di Dio. Quindi oltre alle campane c'è questa struttura architettonica degli angeli. E poi il portico, lo vedete, nel quale, nella struttura del portico, saranno collocate lo spazio della canonica e lo spazio di alcuni locali parrocchiali, che utilizzeremo soprattutto per la nuova sede della segreteria parrocchiale, la sede unificata dell'archivio parrocchiale, che adesso abbiamo ancora nelle 4 realtà, quindi c'è l'archivio a Fontana, San Liceto, Roveletto e Cadeo, e lo spazio della Caritas. Sotto queste strutture ci saranno delle altre aule, proprio nel piano interrato, che saranno utilizzate per attività poi formative, mentre nel piano interrato della canonica, esattamente in questo spazio circolare, che laddove c'è la canonica è il grosso salone circolare, ma sotto sarà la cappella feriale, quindi non verrà più utilizzata la cappella che c'è qui al centro, che trasformeremo in un'altra realtà, ma utilizzeremo quella come cappella invernale, che è obbligatoria. È obbligatorio realizzare una cappella invernale nelle strutture della nuova chiesa, quindi noi ci siamo trovati discretamente vincolati rispetto al progetto a dover fare questa cappella, nonostante ne avessimo già una a 50 metri di distanza, ma non c'è stato niente da fare, la cappella va fatta, anzi è stato già un salto mortale far accettare che non fosse inserita nella struttura della chiesa stessa, ma collocata, distaccata e interrata. Ci è voluto un attimino di diplomazia per far digerire questo tipo di progetto, perché normalmente le cappelle feriali sono all'interno della chiesa stessa, però la struttura della nostra chiesa è tale che architettonicamente collocare una cappella feriale voleva dire insomma distruggere il piano architettonico che si era pensato. Vedete come risulta inserito dentro tutto lo spazio urbano, quindi resta quello che adesso è il campo da calcio, tra virgolette, quel campetto che c'è in fondo dalla parte di là. Queste sono le vie laterali, saranno pensati anche i parcheggi. Il verde attorno alla chiesa sarà evidentemente tutto risistemato. Fa parte del progetto che presentiamo anche a livello di amministrazione comunale, non comprende semplicemente il fare la chiesa, gli spazi pastorali, ma anche lo spazio urbanistico attorno alla chiesa stessa. C'è un dell'altro, ecco, questo per farvi vedere da un altro punto di vista. Qui meglio si vede il centro parrocchiale, così che potete rendervi conto di com'è strutturato tutto lo spazio, il centro, e di fronte al centro la struttura della chiesa con il semiportico. Semiportico perché di per sé il progetto completo prevede, non so se c'è qualcosa, il progetto completo prevede che il portico sia un portico unitario che arrivi a collegare centro parrocchiale e chiesa, rivestendo il centro parrocchiale dello stesso materiale di cui verrà poi fatta la chiesa, rivestita la chiesa, di modo che le due strutture siano unificate in un unico linguaggio architettonico ed estetico. E anche dal punto di vista dell'unificazione si possa comunicare l'idea che nella chiesa noi portiamo la vita quotidiana che svolgiamo al centro parrocchiale, e nel centro parrocchiale ritorna ciò che abbiamo vissuto nella chiesa. Quindi l'idea di fondo di legare entrambe le strutture è proprio questa, un'idea che ha un fondamento non solo architettonico, non solo estetico, artistico, ma anche spirituale. Il collegamento tra il quotidiano e ciò che celebri poi all'interno della chiesa. Noi evidentemente porteremo avanti in due fasi successive la progettualità, cioè la prima fase, che è quella in cui saremo fortemente impegnati, è quella che prevede le prime immagini che avete visto. Quindi di stopparsi a metà del portico, tra virgolette, lasciando la strada libera. La fase 2 qualcuno la farà, ok? Quindi il progetto prevede tutto. Bene, noi dobbiamo presentare un progetto che preveda tutto. Ma evidentemente diciamo subito che ci muoviamo su due fasi e che ciò che, per cui abbiamo disponibilità, abbiamo, come dire, un piano economico programmato e impostato, è di arrivare al termine della prima fase, quindi metà del portico. Per capire meglio la pianta della chiesa, la pianta generale della chiesa, forse quella disegnata, Mirko, può essere utile. Questa è l'unica che abbiamo? O...
secondo nero, adesso provo.
C'è dell'altro. Perché in quella a sfondo bianco si vedono meglio i poli.
Purtroppo il proiettore.
Si intravedono i poli, cioè che quella che presentiamo la c'è. Provi a guardare un attimo. È disegnata in verde, la vedete? E sono strutture lignee. Poi la struttura ellisse, che è quella che dice l'idea della comunità radunata come popolo di Dio, lo spazio in cui saranno collocate tutte le sedute, e poi i poli liturgici. La volta scorsa abbiamo affrontato il tema del fonte battesimale, che è questo, che è collocato subito all'ingresso della chiesa, perché chi entra in chiesa subito prende coscienza del suo appartenere al popolo di Dio e del suo essere stato battezzato. Quindi si entra in chiesa e ci si trova davanti al fonte battesimale, che ha una forma circolare, sul fondo della quale è scolpita l'araba fenice, che è il simbolo della morte e resurrezione, animale che muore e rinasce. Il fonte battesimale si trova vicino alla penitenzieria, che è questa, dove ci sono due confessionali, perché la confessione, la riconciliazione, è ciò che ti rende creatura nuova, e quindi è strettamente legato al sacramento del battesimo. Quest'area è un'area che rimane leggermente in penombra, mentre l'area del fonte battesimale è più luminosa e prende luce dalle due porte laterali. Quindi il passaggio dal peccato, penombra, alla grazia, luce, è sottolineato anche da questi due elementi spaziali, quindi la penombra, la tenebra e la luce come peccato e grazia, come aver ricevuto il perdono ad essere creati come creatura nuova. Il fonte battesimale è in linea perfetta con l'altare che vedete là in alto, perché il battesimo è la partecipazione alla morte e resurrezione di Gesù, quindi il battesimo è strettamente legato all'Eucaristia e per questo il fonte battesimale è a forma di calice. Quindi il legame con l'Eucaristia non è solo dato dalla linea che ti lega direttamente all'altare, quindi tu dal fonte battesimale vedi esattamente dritto davanti a te l'altare, ma anche dal fatto che abbia la forma di calice. Gli altri poli liturgici qui sono distribuiti in questo modo: l'altare, che è al centro del presbiterio, forma quadrata, alla mia destra dell'altare lo spazio per il tabernacolo, quell'area circolare, poi avremo modo di spiegare come l'abbiamo pensato. Quest'altro cerchio che c'è qui è l'ambone, quello di cui parliamo quest'oggi. Dietro l'ambone c'è la seduta per i celebranti, nell'angolo dietro l'ambone. Vedete che c'è una struttura rettangolare messa per così dire, è la seduta per i celebranti. Quindi da questo punto noi già ci rendiamo conto di dove è collocato l'ambone nella nostra chiesa parrocchiale. E cerchiamo di capire come sarà fatto e che scelte abbiamo fatto relativamente all'ambone. Per cercare di capirlo facciamo come la volta scorsa, e cioè una rapidissima visione storica, ma così rapida che c'è da vergognarsi, e poi l'analisi di come noi l'abbiamo strutturato lo facciamo anche attraverso le immagini che abbiamo a disposizione. Allora, l'ambone, la parola ambone significa luogo elevato. L'origine dell'ambone è un'origine ebraica. Era quel luogo in cui veniva letta la Torah nelle sinagoghe. Quindi l'ambone non pesca la sua origine dalle religioni, in senso generale, mentre l'altare sì, lo vedremo la volta scorsa. Cioè, le religioni, anche quelle antiche, non ebraica, avevano il loro altare. Pensate ai culti romani, le are dei romani, come l'Ara Pacis, ok? L'Ara Coeli a Roma, avevano le loro, i loro spazi che sono stati trasformati in altare con l'inizio del cristianesimo. Ma l'ambone non risale alle religioni, risale al mondo ebraico. Noi l'abbiamo assunto dal mondo ebraico, il luogo in cui veniva letta la Torah, l'abbiamo trasformato nelle nostre chiese, nel luogo in cui si legge la Bibbia, l'ha assunto anche il mondo islamico, e nelle moschee c'è il minbar, che è il loro pulpito, che è il luogo da cui il muezzin di turno legge il Corano e lo commenta. Quindi le tre grandi religioni monoteistiche hanno nei loro spazi sacri un luogo appositamente destinato alla lettura del testo sacro. Per noi cristiani questa lettura del testo sacro è strettamente legata all'Eucaristia e quindi all'altare, al punto tale che noi quando celebriamo dovremmo dire che abbiamo come due mense: la mensa della parola e la mensa dei doni eucaristici. Quindi il termine mensa della parola o tavola della parola è il termine teologicamente più ricco per definire l'ambone. Già questo vi dovrebbe bastare a pensare che quello non è un leggio, ok? Noi non abbiamo bisogno di un supporto su cui appoggiare il libro e da cui leggere. Noi abbiamo bisogno di un luogo in cui celebriamo la parola di Dio. Perché tanto spesso in tante chiese troviamo semplici leggii, o ci sembra che gli amboni siano ridotti a leggii? E questo è ciò che cerchiamo di capire rapidissimamente con questo percorso storico. Però la prima cosa da custodire dentro il proprio cuore, dentro il proprio cuore di credenti, è pensare che quello spazio lì è forte come lo spazio dell'altare, non è secondario, è forte come lo spazio dell'altare. Quindi, esattamente come diciamo sull'altare ci sentiamo un po' a disagio se dobbiamo appoggiarci qualcosa. Dovremmo dire allo stesso modo: mi sento un po' a disagio se devo appoggiare qualcosa sul lambone. Ci siamo? E quindi con la stessa sacralità e con la stessa cura con cui trattiamo un altare, allo stesso modo dovremmo trattare un lambone, perché sono due mense per noi. Lo sono sempre state nella tradizione cristiana, fino a un certo punto, e adesso vedremo quale. Allora, approfondiamo questo significato del lambone e del valore del lambone con due immagini. La prima immagine, prese tutte e due dal Vangelo, dalla vita di Gesù, perché quella è la nostra fonte sorgiva. La prima immagine è quella dell'ultima cena. In quella cena la parola di Gesù risuona in un contesto familiare. Cioè in quella cena ciò che Gesù dice, le sue parole, che poi diverranno Vangelo, sono ciò che permette a quel gruppo di cementarsi attorno alle sue parole e ai suoi gesti. Quel gruppo dell'ultima cena è l'immagine della Chiesa, che è unificata dal gesto che Gesù sta per compiere, il dono di sé nel pane e nel vino, ma anche dalle parole che pronuncia. Quindi la parola è ciò che crea quell'intimità, quella comunione, quel gruppo che è la Chiesa al momento della sua origine, al momento sorgivo. Però nella vita di Gesù c'è anche raccontato di un momento in cui egli stesso a leggere la parola, a pronunciare la parola che è la Torah, e lo fa nella sinagoga di Nazareth, e lo fa in un modo liturgico e solenne. Si alza in piedi, prende il rotolo, lo apre, pronuncia la parola, chiude il rotolo, si siede e dice: oggi si è adempiuta questa parola che voi avete udito con i vostri orecchi. Quindi che cosa abbiamo dalla vita di Gesù? Che la parola ha due connotazioni. Una connotazione, diciamo, intima e familiare, cioè crea l'unità tra le persone, e una connotazione solenne, liturgica, ufficiale, cioè è proclamata come parola che viene direttamente da Dio. Queste due connotazioni sono quelle che hanno caratterizzato sempre l'annuncio della parola nelle celebrazioni della prima comunità cristiana. Quando la comunità cristiana leggeva la parola di Dio, cercava di vivere entrambe le cose, cioè far sì che quello fosse un momento che creasse comunione, quella lettura, ma fosse al contempo un momento solenne, liturgicamente forte, connotato, importante. Questo è stato così fino al terzo, quarto secolo della vita dei cristiani. Dal quarto secolo, quando il cristianesimo ha assunto una dimensione pubblica, e la volta scorsa abbiamo visto cosa ha voluto dire come importanza l'assunzione della dimensione pubblica del cristianesimo. La volta scorsa dicevamo: quando il cristianesimo ha cominciato a diventare pubblico, i battisteri sono diventati dei movimenti, perché c'era bisogno di far capire a tutti che si entrava nella vita cristiana. Ora, quando il cristianesimo comincia a diventare pubblico, quindi dopo l'editto di Costantino, anche il luogo in cui si legge la parola si trasforma. E quegli amboni non sono più semplicemente tavola della parola, ma diventano dei monumenti veri e propri. E quindi, invece che essere in legno, ad esempio, sono in muratura. Ed esprimono una forte solennità, cioè la stessa solennità che si cercò nei battisteri, la si cercò anche negli amboni. Perché la solennità diceva: noi ci siamo come religione pubblica, come religione su cui si fonda la nostra cultura, come religione su cui si svilupperà la nostra storia. Allora, quando hai queste idee da comunicare, non puoi avere degli spazi che sono irrilevanti, capite? Quando devi comunicare un'idea forte, non ci puoi mettere uno spazio debole, perché c'è contraddizione. Quando devi far capire che ci sei, non puoi stare nascosto. Quindi cercate di comprendere il processo storico che ha guidato queste cose. Quindi l'ambone che cosa diventa? Una struttura in muratura alta su cui si sale per annunciare la parola. Perché è una struttura in muratura? Perché i cristiani hanno fatto questo ragionamento, hanno detto: da lì si annuncia la parola. L'annuncio per eccellenza, la cosa più importante da annunciare per noi cristiani, cos'è? La resurrezione di Gesù. Perché è l'evento che ha reso vero, tra virgolette, tutto l'annuncio cristiano. Allora, se la cosa più importante da annunciare è la resurrezione di Gesù, quel posto da cui si annuncia la parola deve richiamare il sepolcro vuoto. Quindi l'ambone non era più semplicemente tavola della parola, ma doveva richiamare nella sua struttura e muratura il sepolcro ormai vuoto, perché Cristo era risorto. Da qui sono nate una serie di modi di concepire gli amboni e di strutturarli e di scolpirli, ad esempio. E quindi moltissimi amboni avevano delle sculture floreali a caratterizzarli. Ci sono ancora, se andate in alcune chiese a Roma, ad esempio, ne si trova sulle chiese che ci sono sull'Aventino. Gli amboni delle chiese che ci sono sull'Aventino sono tutti scolpiti con decorazioni floreali. Le decorazioni floreali nelle chiese non sono mai perché che bello, che belle decorazioni che fanno i fiori, no, sono sempre per richiamare il giardino della resurrezione, in cui è avvenuto l'annuncio fatto alle donne: non è qui, è risorto. Ed è questo anche il motivo per cui tutti coloro che salgono sull'ambone stanno sempre in piedi, mai seduti. Sull'ambone non ci si siede mai. Concepiteli come strutture in muratura, come monumenti, vi sto dicendo. Perché non ci si siede? Perché il racconto evangelico, Matteo 28, dice che l'unico seduto sulla pietra era l'angelo. Tutti gli altri sono in piedi, perché anche colui che legge la parola, che la proclama, è uditore della parola. Quindi lo stare in piedi sull'ambone ha un significato preciso e richiama esattamente questo fatto: solo l'angelo ha potuto sedersi sulla sedia e dire, sulla pietra, Matteo 28, e dire: Cristo è risorto. Allora, a partire da questa intuizione, e qui apro una parentesi che è importante capire perché poi noi nella Chiesa l'abbiamo recuperato in un altro modo, a partire da questa intuizione i primi cristiani hanno detto: quest'idea del giardino, che inizialmente era solo l'ambone, è proprio solo l'ambone o forse anche il resto dello spazio della Chiesa può essere concepito come un giardino? E si sono chiesti: ma la parola di Dio cosa dice su questo tema del giardino? Dice che il giardino è il luogo in cui Dio ha posto l'uomo all'inizio della creazione, e che nel giardino c'era un'intimità profonda tra Dio e l'uomo, perché si racconta che Adamo passeggiava nel giardino alla presenza di Dio. Ma la Chiesa cos'è se non il luogo in cui questa intimità profonda può essere ritrovata da parte di ogni credente? Quindi se tu vieni in Chiesa per ritrovare un'intimità profonda con Dio, tutta la Chiesa è giardino. E allora tutta la Chiesa è decorata con le sculture floreali, perché quella Chiesa è il giardino in cui tu sei in intimità con Dio. Quindi non solo soltanto l'ambone, ma tutto lo spazio in cui sei. Questo perché in ogni chiesa antica in cui entrerete, vedrete le decorazioni e fiori, voi non pensiate più che sono belle decorazioni perché avevano bisogno di decorare. Dovevano richiamare un giardino. Che si contrappone a cosa? Al deserto. Che è cosa? Il mondo che sta fuori dalla chiesa. Per cui tu passi dal deserto al giardino, chi ha fatto i pellegrinaggi in Terra Santa sa quanto questi temi ritornano e sono importanti. Passi dal deserto al giardino perché entri da uno spazio in cui constati e senti, avverti la pesantezza del vivere, a uno spazio in cui vivi la comunione con Dio e vivi una nuova creazione. La nuova creazione inizia con la resurrezione. Voi considerate nella Bibbia dove si parla di giardino: creazione, resurrezione, Apocalisse, inizio, evento centrale, fine. C'è sempre il giardino come luogo in cui Dio vuol condurre l'uomo per farlo stare bene e per vivere un rapporto profondissimo con Lui. Questa intuizione, con intuizione patristica, piano piano è andata smarrendosi, perché a un certo punto si è pensato che non c'era più bisogno di riprodurre il giardino, che quelle decorazioni fossero di troppo, ma perché si è smarrita la teologia. Però, ad esempio, qualche genio, anche di fine Ottocento, che è stato a Barcellona e ha visto la Sagrada Famiglia, sa perfettamente che Gaudì non ha fatto nient'altro che riprodurre un giardino dentro la chiesa. I pilastri della chiesa di Gaudì sono alberi. Ma lui l'ha detto apertamente. Io, la mia chiesa è un giardino in cui io ho messo dentro gli alberi e tutti gli elementi della natura per dire che è una nuova creazione, come facevano i padri. E quando gli fecero un'intervista dicendogli, beh, ma allora è perché la città di Barcellona è un deserto? Lui rispose, sì, è proprio così. La città è il deserto, la chiesa è il giardino. Ora, tenetelo sullo sfondo questo perché ci saranno degli elementi con cui noi recuperiamo questa intuizione. Ad un certo punto della storia della Chiesa, l'abbiamo visto anche l'altra volta, c'è il momento della riforma protestante. I protestanti pongono un accento molto forte sulla parola e sul suo annuncio e indeboliscono l'Eucarestia. Usiamo queste immagini grossolane, ma poi voi le potete approfondire. Per cui per i protestanti è simbolo l'Eucarestia di Cristo, non è presenza reale di Cristo. La reazione cattolica ha portato l'attenzione sulla presenza reale, dicendo no, non è un simbolo, è veramente presente nell'Eucarestia Cristo. E quindi ha messo l'attenzione sui tabernacoli, detto per sommi capi. L'attenzione messa sui tabernacoli ha fatto calare l'attenzione sugli amboni. E quindi a partire dal 5-600, piano piano, gli amboni hanno perso rilevanza, fino a essere obiettivamente trascurati, fino a diventare delle specie di leggii che tu sposti qua e là. Okay, anche nelle chiese, non quando fai la messa al campo, anche nelle chiese, anche in alcune chiese che dovrebbero essere chiese parrocchiali, tu c'hai questi leggii che te li puoi muovere tranquillamente perché l'idea di fondo è semplicemente che devi avere il supporto dove tenere il libro. Okay? Si è impoverito tutto questo. Ora, il Concilio Vaticano II ha reagito a questa cosa qua dicendo, attenzione, che qui, come stiamo perdendo, tra virgolette, il fonte battesimale, vi ricordate che questa riflessione l'abbiamo fatta la volta scorsa? Rischiamo di perdere l'ambone nella sua forza. Bisogna recuperare le tradizioni dei padri e recuperare l'ambone come tavola della parola, come luogo dell'annuncio e come luogo in cui si crea la comunione del popolo di Dio attorno a quella tavola della parola. Queste tre coordinate noi abbiamo cercato di esplicitarle in quello che abbiamo progettato per la Chiesa Nuova. Mettendo però una decorazione che è non originale, nel senso che diceva Gaudì. Gaudì diceva che l'originalità non consiste nel fare una cosa nuova, ma nel tornare all'origine. Quindi noi abbiamo cercato di tornare all'origine, quindi all'origine patristica di alcune immagini che abbiamo messo sul nostro ambone. Adesso le possiamo vedere. Quindi, il punto 2.2 è il punto sul nostro progetto. Prima voglio di nuovo che vi fai vedere un rendering interno in cui si vede dove è collocato. All'interno della chiesa, vedete dove è collocato l'ambone. Quindi, rispetto alla struttura del presbiterio, che è questa, è una figura aggettante, si dice, cioè viene fuori. Non è dentro lo spazio del presbiterio, quindi quello che noi chiamiamo altare, magari non identificandolo giustamente, ma viene fuori. Perché viene fuori? Perché si butta quasi verso l'assemblea. Esattamente perché attraverso questo fatto di farlo aggettante noi dobbiamo comunicare l'idea che l'assemblea si raduna attorno alla parola e che prima tu ascolti la parola e poi entri nel mistero eucaristico. Prima odi e poi contempli. Questo passaggio, prima ascoltare, poi contemplare la carne, è il passaggio dall'Antico al Nuovo Testamento. Tutto l'Antico Testamento si fonda su una cosa che noi cantiamo tutte le domeniche, Shema Israel. Quella è la parola centrale dell'Antico Testamento, che è fatto di ascolto. Il Nuovo Testamento è fatto di visione, perché Dio ha preso carne, non ha più soltanto pronunciato parola, ma ha preso carne. Quindi c'è proprio una scansione, prima ascoltare, poi contemplare. Prima radunarsi attorno alla tavola della parola, poi radunarsi attorno alla tavola dell'Eucaristia. Quindi l'idea di farlo a gettante è per sottolineare questa dimensione, come una cosa che ti viene incontro e attorno a quella fai unità. Non ci sono scolpiti nessun tipo di fiori. E dici, come mai, se nella teologia più antica si sottolineava questa idea che fosse il sepolcro vuoto, eccetera, eccetera, il luogo dell'annuncio, il giardino, noi non abbiamo recuperato questo? Noi non abbiamo recuperato questo perché le strutture lignee ad arco che formano la pianta a croce saranno intarsiate con scene floreali e animali che richiamino il tema della creazione. Quindi quel tema di fondo del giardino che nella chiesa passò dal lambone a tutta la struttura della chiesa, che prima vi ho raccontato così molto velocemente, noi lo recuperiamo attraverso l'utilizzo del legno, che sarà intarsiato in questo modo. Quindi dovete pensare a questi archi come archi su cui verranno rappresentate figure che, o floreali o animali, richiamano il paradiso terrestre. Cioè quel giardino dentro cui tu entri nel momento in cui entri in una chiesa. Per cui tu non entri in uno spazio che ti deve raccogliere, punto e basta. Non entri in un luogo il cui criterio è semplicemente la funzionalità. Entri in uno spazio che, per come è strutturato e per come è pensato, ti deve immediatamente comunicare una realtà spirituale. Ora, noi abbiamo trasferito in questo luogo, cioè sulle grandi arcate lignee, il tema del giardino, il tema della nuova creazione, il tema del luogo dell'annuncio, perché che cosa abbiamo voluto sottolineare nel lambone? Quello che adesso vediamo. Non tanto l'annuncio, ma il momento in cui questo annuncio è accolto e trasformato in vita. Quindi, il nostro lambone sarà fatto in questo modo. Maria Vergine, che ha il rotolo della parola nella mano destra portata al cuore e il gomitolo appoggiato sulla mano sinistra. Questa immagine, che risale a un teologo che si chiama Ephrem Siro, è un'immagine la cui più antica rappresentazione si trova a Santa Maria Maggiore, sull'arco trionfale di Santa Maria Maggiore, che è esattamente sopra l'abside, nell'angolo a sinistra è mosaicata questa scena. L'angelo porta l'annuncio a Maria mentre Maria sta tessendo un gomitolo di lana. Il commento dei padri, soprattutto di Efrem e Siro, è il seguente: Maria è stata fecondata attraverso l'udito, l'ascolto, e ascoltando la parola, il rotolo che ha in mano, dentro di sé ha tessuto la carne del Verbo di Dio. Sant'Ambrogio recupera questa immagine di Efrem e Siro e dice che ogni credente che ascolta la parola genera dentro di sé il Verbo di Dio. Quindi rende presente il Signore. Cioè, l'accento che mettiamo sul lambone è sull'efficacia della parola ascoltata. Capite? Ora, nella contemporaneità altri hanno fatto altre scelte, dopo, se riusciamo magari le vediamo un attimino, alcune scelte fatte ad esempio nel lambone della chiesa di Padre Pio a San Giovanni Rotondo, da questo Giuliano Pangi, un lambone mastodontico, in cui è rappresentata tutta la scena della passione e chiaramente l'angelo che porta l'annuncio alle donne, lo vedete? Questo è proprio seccamente l'angelo che dà l'annuncio alle donne, Cristo risorto, cioè lui ha proprio voluto scolpire quella pagina evangelica. ed è perfettamente in linea con la tradizione. Noi ci siamo trovati a dire: facciamo questo o recuperiamo un altro significato che viene comunque dalla tradizione patristica, e che è un significato che pone l'accento non sull'annuncio dato, ma sull'effetto che la parola fa nel credente che veramente l'ascolta. E abbiamo detto: no, facciamo questa seconda scelta. Ci ha incuriosito fare questa seconda scelta perché è estremamente originale. Io credo che ne avrete in giro pochissimi di amboni così pensati e così scolpiti. Però il nostro desiderio è stato esattamente quello, torna l'immagine nostra, di voler dire ad ognuno che ascolta la parola: questa parola ascoltala in verità, perché porta frutto dentro di te, perché genera in te il verbo di Dio. Cioè, se tu la lasci agire, lei ti plasma. Cosa vuol dire generare il verbo di Dio? Che la tua vita diventa formata, cioè prende la forma di quella di Gesù. E allora quel paradiso che tu in questa chiesa vedi quando entri, perché hai tutte le arcate che sono intarsiate con le scene paradisiache della creazione, è quello che tu puoi portare fuori se quella parola gli permetti di generare Cristo dentro di te. Quindi, in uno spazio così piccolo e in una struttura così piccola, dopo leggiamo proprio per filo e per segno cosa presentiamo in CEI, in cui sono presentate anche le metrature e le strutture, c'è dentro una teologia che è enorme, capite? Molto, molto grande. Ora, io dico, con tutte le distrazioni che potete avere, ma riuscite a capire la differenza tra fare una cosa di questo genere e avere l'amore che abbiamo inserito in santuario, scusate? Cioè, si riesce a capire, no? Ma io sono tanto affezionato, il nostro santuario, il legno di legno, sì, vabbè. Cioè, uno si affeziona anche ai sassi, voglio dire, alle formiche, cioè. Non si possono creare i paragoni tra loro e la paglia, non possono essere creati. No, non esistono. Capite? E capite che questa cosa qui si tratta di contenuti forti, pesanti, su cui uno ci sviluppa una catechesi intera quando porta i bambini e gli spiega come è fatta la Chiesa, faccio un esempio. Ci sviluppa una pastorale sulla qualità dell'ascolto. Che non è solo l'ascolto della parola a questo punto, perché voi sapete perfettamente che ascoltare una persona con attenzione vuol dire farsi plasmare da lei, ascoltarla con distrazione vuol dire non lasciarla nemmeno entrare. Lo sappiamo tutti che possiamo stare mezz'ora così davanti a una persona che ci parla e non lasciarla per niente entrare dentro di noi, e stargli 3 minuti ma porre un'attenzione assolutamente forte e lasciarla entrare dentro di noi e vedere che le sue parole hanno generato qualcosa dentro di noi. Anche il passaggio dalle cose intarsiate sulle arcate di legno al mosaico sarà un passaggio che sottolinea queste due dimensioni, perché il mosaico è fatto di materia e di colore e ti dà l'idea della carne, quindi di ciò che è il Nuovo Testamento, mentre l'intarsio non ha la stessa materialità e non ha colore. Quindi ti dà l'idea di una cosa che tu ascolti. Siamo all'Antico Testamento. Se leggiamo con più nel dettaglio, ci rendiamo conto, la leggiamo tutta adesso, ci rendiamo conto anche di come sarà fatto, quali saranno le misure e le materie, la materia con cui intendiamo sviluppare questo. Quindi punto 2.2, il nostro progetto. Iconografia e iconologia. L'albore è tavola della parola di Dio, mensa a cui nutrirsi per attingere i tesori delle scritture. La proclamazione della parola, e in particolare l'annuncio della resurrezione di Cristo, hanno in esso il loro luogo sorgivo. Per questo è parzialmente separato dall'area presbiterale e proteso verso l'assemblea dei fedeli, anche per evitare di ridursi ad un semplice oggetto di arredo. Ha una sua propria iconografia tesa a sottolineare il tema dell'ascolto della parola. Essa rappresenta infatti l'immagine di Maria colta nel momento dell'Annunciazione. Sant'Efrem il Siro, riprendendo un'antica tradizione del Nord Africa che ha la sua origine nei geroglifici egiziani, dice che la Madre di Dio è stata fecondata tramite l'orecchio, come a sottolineare l'importanza dell'ascolto dell'esperienza di fede biblico-cristiana. Anche Sant'Ambrogio scriveva che ogni credente che ascolta la parola genera in sé il Verbo di Dio. Da qui l'idea di rappresentare Maria con il rotolo del libro nella mano destra, posto all'altezza del cuore, organo centrale dell'ascolto della parola di Dio. Cioè, uno si domanda perché l'abbiamo fatta che ce l'ha qua, perché non lo tiene giù qua, perché tu la parola ascolti col cuore, non ascolti con l'orecchio. Come le persone a cui vuoi bene, ascolti col cuore, non ascolti con l'orecchio, no? Mentre della sinistra, posta sul seno, regge un gomitolo di filo per dire che sta tessendo in lei la carne del Verbo. Profilo estetico e formale, dimensioni e rapporto con l'architettura. L'intero spazio presbiterale è concepito come un'articolazione unitaria in cui i poli liturgici non sono vaganti, ma idealmente saldati ad esso senza perdere il loro carattere specifico. Il richiamo dell'ambone al tema dell'ascolto della parola è da collocarsi all'interno di un ideale asse teologico-spirituale che va dal battistero all'ambone infine all'altare. È il discorso che vi facevo appena abbiamo iniziato, no? Una persona si impatta subito, che cosa vede chi entra in chiesa? Vede il battistero, gli intarsi, quindi il battesimo ti fa entrare in quella realtà che è la nuova creazione, che è il giardino del paradiso. In quella realtà che è il giardino del paradiso c'è una parola che risuona. Questa parola diventa carne sull'altare. Se tu questa parola che diventa carne la fai entrare nella tua carne, quel giardino lo porti fuori. Questo è l'asse teologico-spirituale. Che però, se ci pensate, sono cose che succedono. Quando uno una messa la vive veramente, esce dalla messa che qualcosa è successo in lui, no? Cioè, ci esce migliore da una celebrazione se l'ha veramente vissuta, se quella parola ha lavorato dentro di lui. Le dimensioni dell'ambone saranno di 111 cm di altezza, 60 cm di larghezza, 80 cm di profondità. Qualità materiche, tecniche realizzative. Il materiale scelto è, anche in questo caso, come gli altri poli liturgici, la pietra calcarea bianca. Sarà pietra levigata, mentre la zona intorno agli elementi iconografici sarà bocciardata. La zona intorno agli elementi iconografici che sarà bocciardata. Il bocciardato è questo, il levigato è questo. La figura della Vergine in ascolto sarà in bronzo dorato e anche in questo caso ci sarà un piano trasversale, elemento di continuità stilistico con l'altare, c'era anche nel battistero, se vi ricordate, nel fondo battesimale, quale parte integrante dell'ambone stesso. Il leggio, cioè la parte su cui di fatto appoggiamo il libro, sopra, sarà costituito con una pendenza del 6% del piano superiore levigato. Quindi non mettiamo leggio di legno, non mettiamo una cosa che rialza, semplicemente lavoriamo il piano facendo una pendenza per dire che quel blocco in sé non ha bisogno di nulla d'aggiunto su cui poi ci devi poggiare la parola. Quello è anche tavola, quell'ambone è tavola della parola. L'ultima pagina, evidentemente ve la portate a casa, se volete gli date una lettura, è proprio per una correttezza, nel senso che poi noi avremo a che fare con queste persone. Don Luigi Razzano è lo scultore del Centro Aleppo, cioè quello che queste opere fisicamente le fa. Quindi quello che raccoglie, come dire, il patrimonio teologico, spirituale, pastorale che insieme a Padre Lupnik siamo andati elaborando e realizza fisicamente l'opera. Luigi è una persona molto, chi è venuto qualche volta a Roma con me, ha conosciuto una persona molto, molto a modo, molto buono, è stato il vicario generale della diocesi di Acerra, è di origini napoletane, però ha un curriculum importante di tutto rispetto. Mi ha colpito alcune sue intuizioni, perché 2 mesi fa sono stati in Croazia a fare una statua di San Francesco, che i francescani di Zagabria avevano chiesto, una statua molto grande, e gli hanno chiesto di rappresentare Francesco nella scena della predica agli uccelli. E lui ha fatto questa scelta e mi ha fatto vedere le foto, perché è completata l'opera, per dirvi la creatività, questa è proprio una scelta sua, un'intuizione sua. Lui ha rappresentato Francesco come se fosse in croce, così. Sul retro della figura di San Francesco c'è una tau, per cui il corpo di Francesco si mischia quasi con la tau, e ci sono cinque uccelli, cinque colombi, che sono appoggiati a beccare nelle piaghe di Francesco Crocifisso. Una scena fortissima, nel senso che le piaghe sono il luogo che dà la vita. Una scultura veramente che ti fa venire i brividi. E dico, l'intuizione è stupenda, eh? È stupenda. Non è tanto l'idea che questo è in grado di parlare agli uccelli, ma che questo, attraverso il sacrificio della sua vita, è in grado di nutrire coloro che vengono a lui, tutto il creato, no? Quindi ci sono questi cinque uccelli che sono appoggiati, due sui piedi, due sulle mani aperte così, e uno sul costato. Quindi sulle stimmate ricevute da Francesco sono diventate sorgenti di vita, perché riesci a donare la vita quando passi attraverso quella croce, che ti sembra in quel momento un momento di sofferenza, ma è il momento in cui entri in una vita nuova, in una vita diversa. Ma questo per dirvi chi è la persona e quali tipi di sensibilità ci sono sotto. Noi non avremo a che fare semplicemente con della gente capace di fare il suo mestiere. Io vi ho citato un po' Gaudì, perché Gaudì era un monaco. Tutti quelli che continuano a parlare del grande architetto Gaudì e non dicono mai niente sulla sua vita spirituale, ma mi fanno un po' sorridere, nel senso. Questo era un monaco che ha voluto trasferire tutta l'intensità della sua vita spirituale in una grande struttura come la Sagrada Famiglia. Quelli che avremo qui sono come dei monaci, che trasferiscono nel lavoro che fanno tutta l'intensità della loro vita spirituale, della loro vita in comune, della loro teologia. Quindi non è semplicemente una capacità tecnica che hanno, è qualcosa di molto di più. E penso che la loro capacità tecnica sia anche generata dalla loro fede. Dalla loro fede, che nutre l'intelligenza. Quindi un cappello anche su chi saranno queste persone che sono con noi, è importante averlo presente, visto che condivideranno per un po' la vita della comunità, e mi sembra che sia un dono non soltanto alla Chiesa, ma anche alla loro presenza. Io non so se in altri luoghi dove fanno nuove chiese si sviluppa tutto un accompagnamento così ricco, però noi abbiamo una grande fortuna, al di là di quello che si dice, capito? Abbiamo veramente una grande fortuna. Un dono immenso che ci ha messo tra le mani. E lo dico fino alla noia, voi siete strannoiati di questo, noi non stiamo facendo un contenitore, perché non sappiamo dove mettere la gente alla domenica alle 11. Non stiamo facendo questa cosa. Non stiamo facendo uno spazio più grande perché sennò non ci stiamo. Questo sarà uno spazio che in ogni angolo parla. E dice tantissimo. Immaginatevi quando ci sarà il mosaico. Adesso io qui non sto dicendo niente del mosaico, perché è ancora tutto nella testa di Padre Rupnik. E senza mosaico già vi rendete conto di cos'è. Metteteci dentro anche quell'elemento lì, non so, penso che sia tanto. Insomma.